Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Tempeste magnetiche, esplosioni solari, indice geomagnetico, ionosfera e strati esporadico, tutto ciò che influisce nella propagazione delle onde elettromagnetiche e nelle radiocomunicazioni nell'aria. In che modo possono influire sulla sicurezza nelle navigazioni aeree? Ne parleremo oggi in un'intervista con Angelo Brunero. Nella seconda parte del programma abbiamo le consuete notizie dal mondo delle comunicazioni aggiornatissime, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Già che ci sono, riammento anche la nostra email alla quale potete indirizzare commenti e suggerimenti o per segnalare eventi e notizie. Quindi prendete nota, email info@radiomagazine.net. Ripeto, email info@radiomagazine.net. E rammento che da alcuni mesi potete rintracciare la pagina di Radio Magazine anche su Facebook e postare i vostri commenti, oltre che naturalmente chiedere all'amicizia a me personalmente. A tutti gli ascoltatori di Toscana e Emilia Romagna ricordo inoltre che questo programma viene trasmesso anche in modulazione di frequenza e onde medie dall'emittente Radio Studio X. Infine, occhio anche a YouTube, in quanto siamo presenti anche lì. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Torino, dove abbiamo in linea Angelo Brunero, radioamatore di vecchia data. Buonasera Angelo e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a te Dario, buonasera a tutti i nostri radioascoltatori.
Ecco, questa sera Angelo ti abbiamo convocato qui in trasmissione per parlare di un argomento a noi molto caro, caro a tutti gli appassionati di radioascolto, radioamatori o comunque a tutti coloro che si occupano di radiocomunicazioni, ovvero la propagazione delle onde elettromagnetiche. Senz'altro è un argomento che non potremo esaurire nei pochi minuti a nostra disposizione, però cercheremo ai nostri ascoltatori di dare dei consigli, un'infarinatura su quello che possono essere le problematiche legate a questo argomento. Innanzitutto, naturalmente, noi ci riferiamo alla propagazione delle onde elettromagnetiche e ci limitiamo a quello, alla propagazione delle onde nell'aria, chiaramente, perché si potrebbe anche parlare della propagazione nei liquidi, che so, per le radiocomunicazioni, ad esempio, che vanno nell'acqua, nei sottomarini o cose del genere. Propagazione delle onde elettromagnetiche e soprattutto di onde radio, quindi collegate onde corte, onde medie e cose più o meno di questo tipo, che chiaramente cambia a differenza della lunghezza d'onda, no? Ci sono vari tipi di lunghezza d'onda, a seconda delle lunghezze d'onda c'è una differente propagazione delle onde elettromagnetiche. E questo è un argomento molto importante, soprattutto poter sapere se si possono usare determinate frequenze, la massima frequenza usabile, la minima. È un fattore indispensabile soprattutto per se lo colleghiamo alle radiocomunicazioni, alle navi. In passato non c'era la navigazione satellitare, no? Ecco, da dove vogliamo partire, Angelo?
Qua tocchiamo veramente un argomento che spazia tantissimo, dalla fisica all'elettricità, dalla radiotecnica e chi più ne ha più ne metta. Possiamo dire che quando parliamo di propagazione intendiamo un percorso che un'onda radio fa o dal trasmettitore verso il ricevitore o viceversa, da un ricevitore arrivando da un trasmettitore, è la stessa identica cosa. La propagazione è legata ovviamente agli strati della ionosfera che sono sopra di noi, che avvolgono tutta la Terra, e che non sono identici in ogni punto dello spazio sopra di noi. Diciamo che la nostra atmosfera va verso l'esterno sempre più affievolendosi, fino a trovare atomi di gas liberi, fino a trovare addirittura elettroni e protoni liberi. Non è un continuum, ci sono degli strati abbastanza ben precisi e questi in un modo o nell'altro interagiscono con i raggi ultravioletti e con altri bombardamenti che ci arrivano principalmente dal Sole, ma anche da altri corpi celesti.
Ecco, diciamo dunque, andiamo per ordine, ionosfera, non a caso si chiama ionosfera perché è ionizzata da chi? Dal Sole. Ecco, l'attività solare, il ciclo solare influenzano la ionizzazione della, appunto, della ionosfera in modo tale da rendere più consona a rifrangere o a riflettere, non si dice riflettere ma rifrangere, un determinato tipo di onde. Chiaramente conoscere che tipo di propagazione c'è aiuta a sapere che tipo di segnali si possono ricevere e soprattutto che frequenze si possono adoperare.
Sì, intanto dobbiamo distinguere che i vari strati della ionosfera di questa zona che si ionizza facilmente o più o meno facilmente con i raggi ultravioletti, con i raggi X e con le esplosioni solari, nelle varie ore del giorno possono combinarsi e ricombinarsi, per cui non sono sempre presenti nello stesso tempo e tutte contemporaneamente. C'è un'area che va dai 60 km fino ai 350 km circa e queste varie fasce prendono dei nomi dell'alfabeto, lo strato D, lo strato E, lo strato F, che si divide ancora in F1 e F2. Ognuno di questi strati si comporta diversamente a seconda dell'irraggiamento solare, irraggiamento che è legato principalmente, ma non solo, alle macchie solari, e da studi fatti ormai da un centinaio di anni a questa parte si è individuato che il ciclo delle macchie solari è un ciclo di circa 11 anni, per cui si arriva ad un picco di macchie solari che individuano un picco di propagazione ionosferica, fino ad arrivare a un minimo di macchie solari dove la propagazione non permette comunicazioni che viceversa sarebbero più facili quando c'è il picco. I vari strati, ma in realtà come succedono queste cose? Succedono che ci sono questi gas che compongono l'atmosfera che si diventano sempre più rarefatti e man mano che vengono a essere più rarefatti interagiscono con i raggi UV e i raggi X. E praticamente sono soggetti a questa energia. L'energia che sprigiona dal Sole è veramente forte, anche se si misura in ordini strumentali molto debole, è un'energia che, siccome si arriva così, da così distante, è veramente forte. È un'energia intensa, talmente intensa che negli atomi del gas provoca la separazione degli elettroni e distrugge l'equilibrio di protoni e di elettroni delle particelle di gas. Quando ci sono questi ioni liberi, ecco perché si chiama ionosfera, e succede che le onde radio in arrivo e su determinate frequenze possono venire riflesse, rifratte e quindi si ha questo fenomeno di onde radio che superano l'orizzonte terrestre.
Ecco, io a questo punto lascerei un po' di suspense, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, d'accordo?
Va bene.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Torino, dove abbiamo in linea Angelo Brunero, appassionato di radioascolto nonché radioamatore di vecchia rata, col quale stiamo parlando di propagazione delle onde elettromagnetiche, anche se cerchiamo di limitare ovviamente per ovvi motivi il nostro discorso alle onde corte, onde medie, le onde che si usano per le radiocomunicazioni. Ecco, Angelo ha già fatto un bel discorso in apertura, ha fatto un bel preambolo, ha parlato dei vari strati dell'atmosfera, della ionosfera soprattutto, che è quella che ci interessa perché è quella che riflette le onde corte soprattutto, anche se il termine riflettere non è adatto, sarebbe più corretto usare rifrangere le onde radio, e in modo tale che queste onde, quando vengono trasmesse da un trasmettitore, fanno un salto da una parte all'altra del globo terracchio, ciò che spiega, diciamo, la possibilità di ricevere un segnale da un punto remoto, così remoto della Terra, come gli antipodi o anche le Americhe, distanze abbastanza lunghe. Ecco, tu prima parlavi di vari strati della ionosfera, e chiaramente ce ne sono anche altri che non vanno dimenticati, come l'esporadico, no, Angelo? Addirittura è uno strato che a volte c'è, a volte non c'è, appunto è sporadico, e addirittura quello si verifica in determinate condizioni atmosferiche, come in estate, e consente la rifrazione delle VHF e UHF, no? Per chi si interessa ai TV DX, FM DX.
Sì, allora abbiamo cercato di spiegare prima il fenomeno della ionizzazione. Queste forze elettrostatiche che si creano nell'evolversi e negli atomi tendono a elettrizzare e a scindere le cariche, in realtà poi per equilibrio elettrico si ricombinano, per cui non è mai certo che esistano degli strati effettivamente carichi, come mai non è mai certo che esistano degli strati non carichi. C'è una ricombinazione praticamente continua nei vari strati, e esiste anche la possibilità che si formino in modo aleatorio degli strati che solitamente non esistono, e lo strato E è uno di questi, infatti si chiama anche esporadico, perché non è assolutamente detto che segua degli standard e dei fenomeni.
Allora, scusa se ti interrompo, credo che un po' di questo effetto ne risente la propagazione non tanto delle onde corte, ma delle onde medie anche.
Lo strato D e lo strato E, cioè gli strati più bassi, sono quelli che più influenzano la propagazione delle onde medie, perlomeno per noi che le utilizziamo. Poi ci sono anche degli strati ancora più bassi che ineriscono e spiegano dei fenomeni sulle onde lunghe e estremamente lunghe.
Ecco Angelo, chi è che si diverte a fare statistiche, a capire quali possono essere le previsioni di propagazione?
Beh, io credo che il migliore e il maggior centro di studi sia sempre ancora la NASA, dove spesso si può andare a leggere i vari indici di macchie solari, l'indice K e così via, che sono poi gli indici che servono per la predizione della propagazione, per sapere quali sono le frequenze, le bande che possono essere utilizzate, fino a quale frequenza un'onda radio viene rifratta o riflessa o diffusa, e quando invece parte per la tangente e si perde nello spazio.
Ecco, questo naturalmente, dicevamo anche in apertura, è molto importante, perché è vero che oramai la radionavigazione sia degli aerei che delle navi è affidata ai satelliti, però in alcuni casi dove ci possono essere blackout è importante poter utilizzare anche degli strumenti di comunicazione diciamo opzionali, no? Come appunto onde corte, VHF, UHF. Ecco, dicevamo addirittura la NASA, perché vengono diramati quotidianamente dei bollettini sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, anche l'indice geomagnetico influenza la propagazione delle onde radio, e poi naturalmente ci sono anche delle pubblicazioni. Ecco, purtroppo Angelo, noi siamo quasi addirittura d'arrivo, abbiamo una manciata di secondi. Dov'è che i nostri ascoltatori potrebbero documentarsi per ampliare questo argomento?
Guarda, io consiglio un testo che si chiama proprio La propagazione delle onde radio, di Costanzo Ciccognani, e del solito l'editore edizioni C&C di Faenza. La propagazione delle onde radio è un testo semplice, ma secondo me completo.
Ecco Angelo, abitualmente ce n'è una di pubblicazione oltre questa, quel manuale mondiale di radio e televisione che ogni anno pubblica le previsioni di propagazione. Ecco, in questo periodo com'è la situazione, ad esempio, del ciclo solare, la propagazione com'è, buona, cattiva, pessima?
La propagazione di questi tempi è buona, abbiamo raggiunto o stiamo per raggiungere il massimo del ciclo undecennale delle macchie solari, ci sono dei ricercatori che parlano addirittura di due picchi di ciclo e quindi dovremmo in teoria essere al massimo dei fenomeni di propagazione ionosferica. Ovviamente non sempre le previsioni si avverano e ci sono anche altre fonti di disturbo che non permettono di fare i nostri classici DX, ma diciamo che statisticamente dovremmo essere verso il massimo.
Ecco, in tutto questo le tempeste magnetiche, quelle che addirittura possono causare degli blackout nelle comunicazioni, si possono prevedere?
Si possono prevedere 8 minuti prima che succedano. Quando avviene un brillamento solare ci sono 8 minuti di tempo. Sì, sostanzialmente gli studiosi riescono a prevederlo, ci sono delle statistiche, infatti spesso la NASA emette dei bollettini di allerta, chi gestisce le comunicazioni satellitari viene avvisato. A noi radioamatori interessano di più le onde corte e le onde medie, al limite le VHF e UHF, per cui stiamo forse un po' meno attenti a questi fenomeni.
Ecco, fenomeni che però chiaramente possono influenzare anche altri tipi di radiocomunicazione come i satelliti, appunto, no?
Assolutamente sì, è già successo che dei satelliti siano andati in avaria proprio per dei brillamenti solari.
Bene, amici ascoltatori, dall'altro capo del telefono da Torino, Angelo Brunero, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione e speriamo di sentirti presto.
Grazie Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori e che la propagazione ci assista.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Propaganda e manipolazione dell'informazione, spesso con alle spalle governi o soggetti organizzati, sfruttando le fake news, ma anche profili falsi che puntano a influenzare l'opinione pubblica. È l'allarme lanciato da Facebook in un rapporto che per la prima volta fa questa missione durante le ultime elezioni USA. Si legge: account falsi sono stati creati per diffondere informazioni rubate da email, anche se il volume di queste attività è stato statisticamente molto piccolo. Facebook spiega anche che cosa sta facendo per contrastare il fenomeno. Riguardo le presidenziali americane, viene specificato che il volume di queste attività è stato statisticamente in piccolo rispetto al coinvolgimento generale nei confronti di questioni politiche. In Francia Facebook ha già rimosso oltre 30.000 account falsi. La notizia arriva nei giorni in cui il social pubblica anche il consueto rapporto globale sulle richieste di dati da parte dei governi relativi alla seconda metà del 2016. Sono aumentate del 9% rispetto alla prima parte dell'anno. Nuovi esempi di economia e imprenditorialità su internet. Nasce Nastox, un nuovo sito di e-commerce. Si ripromette di rivendere tutto ciò che rimane in deposito nei magazzini in una sorta di outlet via web. L'indirizzo è www. faccio lo spelling: Napoli, Udine, Savona, Torino, Otranto, xdxray.com. Nastox. Il sito online da febbraio scorso anticipa normali rivenditori, stocchisti, outlet, spacci, mercati e bancarelle in un campione del riciclaggio. Gli ideatori sono tre ragazzi calabresi che si dividono tra Milano e Roma. Il sito non fa altro che prendere tutto ciò che si trova nei magazzini di aziende o anche semplicemente di negozi in deposito e gli conferisce nuova luce, aprendo a un nuovo mercato, trasformando la spesa del magazzino in un guadagno. E tutto viene poi offerto al pubblico al prezzo stralciato. La piattaforma, che punta molto sulla condivisione sui social network da parte degli utenti, ha al momento a disposizione due categorie principali di aree di mercato: il fashion e l'home living. Sta inoltre implementando il food, soprattutto per il cash and carry e grande distribuzione, e presto intende ampliare sempre di più l'offerta di prodotti disponibili, spaziando anche dall'edilizia alla tecnologia. Arriva la prima mappa del dark web, la parte della rete internet, grazie all'idea di un gruppo di ricercatori coordinato dall'italiano Carlo Ratti, direttore del Sensible City Lab dell'Istituto di Tecnologia del Massachusetts MIT. Secondo lo studio pubblicato online su Ark XIV. Sarebbe improprio definire il dark web come una rete, perché la connessione tra i suoi siti sono molto inferiori a quelle del web che tutti conosciamo. Buona parte del World Wide Web è invisibile, infatti, sotto la superficie accessibile attraverso i motori di ricerca esistenti in un mondo nascosto detto Deep Web, che si stima essere 500 volte più grande. Si tratta di contenuti di ogni tipo, dalle reti aziendali alle pagine Facebook, che per motivo o un altro non possono essere visualizzati liberamente, ma che sono la vera impalcatura invisibile della rete. In questo lato nascosto ma pulito esiste però una piccola area oscura a cui si accede solo attraverso degli speciali software che permettono di mantenere il più assoluto anonimato e che viene detto appunto il dark web. I dati mostrano che solo 7.000 delle 25.000 pagine contenute nel dark web sono connesse l'una all'altra e l'87% dei siti non ha connessione con altri siti, una caratteristica che secondo i ricercatori rende improprio chiamare questa realtà come rete o web. Alla base di queste caratteristiche ci sarebbero necessità diverse rispetto a quelle della rete visibile e il fatto che gli utenti probabilmente del dark web sarebbero molto meno sociali. Samsung punta a contrastare le pericolose distrazioni causate dagli smartphone mentre si è al volante, in guida o anche in bicicletta. La compagnia sta testando nei Paesi Bassi un'app chiamata Untraffic Reply, che risponde in modo automatico quando si riceve un messaggio o una telefonata per far sapere al mittente che la persona cercata è alla guida o nel traffico. Attesa sul negozio di applicazioni Play Store di Google a metà maggio, l'applicazione sfrutta il GPS per capire se l'utente è in auto o in bici. Consente di scegliere tra una risposta standard del tipo sto guidando, ora non posso rispondere, e una risposta divertente con animazioni. Per Samsung non è il primo sforzo voluto a sostenere la sicurezza sulle strade. L'anno scorso ha lanciato S-Bike Mode a corredo dello smartphone Galaxy J3 in India. Quando l'utente riceve una chiamata mentre è sulle due ruote, la funzione risponde con un messaggio preregistrato.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.